Signore e signori, buongiorno e benvenuti all'ultima puntata di questo 2022 di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono Davide Secchi, al mio fianco c'è Silvia Antonini. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide e buongiorno a tutti.
In regia Mauro Magnetosi. E dunque siamo proprio nei pressi dell'albero di Natale, cara Silvia.
Ma io l'ho già fatto.
Sì, nel senso che fra un po' andremo sotto a raccogliere i famigerati regali.
Arrivano.
Però, insomma, questa è anche la 71esima puntata, se non vado errato. C'è stato un attimo di misunderstanding tra me e Mauro Magnetosi la scorsa settimana. Guarda che quella che avete fatto prima era la 69esima, poi dovrebbe essere la 71esima. Chiudiamo con 71 puntate questo primo anno di Daily On Air, The Sound of ADV, e lo chiudiamo ovviamente in bellezza. Prima di tutto sono finiti i mondiali e tu sei molto contenta, diciamocelo. Invece li hai seguiti?
Io li ho seguiti, ho visto anche la finale, sì, non tutta, però insomma.
No, la finale doveva essere vista tutta quanta perché è stata una roba.
Io ero fuori quando sono tornata, ho cominciato a vederla, però
bene.
Ho visto tutta la parte interessante perché ho visto tutta la rimonta della Francia.
Bravissimo.
Quindi tutta la battaglia.
Bravissima.
Quindi la parte più significativa.
Esatto. C'era grande scetticismo, come accadeva nel 1994, quando anche Elio e Storie Tese fecero la canzone Nessuno allo stadio, perché si parlava di mondiali americani. Al tempo i mondiali americani, solitamente gli americani non sono molto appassionati di calcio, quindi si prevedeva scarsa affluenza, fu un tutto esaurito totale a mezzogiorno, si giocavano le partite, una roba incredibile. I prossimi mondiali saranno in America di nuovo, a proposito Canada e via dicendo, ma questi mondiali in Qatar hanno smentito tutto lo scetticismo, perché l'ha fatto prima di tutto Auditel. Finale e semifinale hanno avuto delle buone audience in termini assoluti, con share importanti che però sono calcolate all'interno di fasce orarie in cui normalmente il pubblico non è tantissimo, soprattutto se la finale viene giocata alle 4 del pomeriggio, ma è la domenica, vabbè. Nella domenica che precede il Natale, in cui però presumibilmente le persone, certo, vanno a fare i loro acquisti. In ogni caso, Francia e Argentina ha tenuto davanti allo schermo 13,5 milioni di spettatori in media, con una share del 68,6%. Durante i rigori gli spettatori sono aumentati, si sono letteralmente incollati allo schermo ed erano 16,8 milioni circa, con più del 74% di share. Anche la partita Francia-Marocco è stata molto seguita. A proposito, ti ricordi le previsioni di Grace Note sugli esiti dei mondiali?
Sì, me le ricordo, sì. Diceva che l'Argentina e il Brasile avrebbero vinto. Con l'Argentina gli è andata bene.
Gli è andata bene. Invece il Brasile ha fatto cilecca. Al Marocco ha dato qualche possibilità di qualificarsi per le partite a eliminazione diretta, per poco non va in finale.
Esatto.
Invece la squadra ha rischiato proprio di arrivare terza. Comunque, Francia-Marocco ha registrato 11,8 milioni di spettatori, pari al 49,8% di share su individui, mentre Argentina-Croazia è stata seguita da 10,3 milioni di appassionati, share del 44,5%.
Sono andate bene anche. È andata bene anche la raccolta pubblicitaria.
Io lo sapevo che tu avresti parlato di raccolta pubblicitaria.
La Rai Pubblicità segnala 160 investitori che hanno creduto in questo evento e nell'offerta integrata che aveva creato appositamente la concessionaria guidata da Giampaolo Tagliavia, anche perché secondo i numeri questo è stato l'evento sportivo più visto del 2022.
Non è che ci volesse molto,
però anche grazie agli ascolti digitali e attraverso la nuova TV.
Sì.
2,2 milioni di views sono stati live streaming per la vittoria della Francia in semifinale e 1,7 milioni per le prodezze di Lionel Messi contro la Croazia, tutti i risultati superiori alle precedenti edizioni dei mondiali senza la partecipazione della nazionale italiana.
Famoso coltello nella piaga, cara Silvia, l'Italia c'è sempre. Rai Play quindi protagonista dei grandi eventi. Francia-Argentina è quello più seguito in diretta streaming, io l'ho visto su Rai Play, in crescita del 24% rispetto alla finale di Euro 2, perché volevo andare un po' in ritardo, la finale di Euro 2020, Italia-Inghilterra. È andata anche molto bene la performance della Bobo TV, non particolarmente brillante a dir la verità, il commento diciamo così scanzonato di Bobo Vieri, Antonio Cassano, Daniele Adani e Nicola Ventola, di cui abbiamo parlato anche nelle scorse settimane, ricordati, sì, quella fantastica intervista. Domenica 18 dicembre, l'ultima pillola del branded content di Rai Pubblicità con Poltrone Sofà e Santero, che ha accompagnato tutto il mondiale, ha registrato 8.978.000 spettatori con il 41,9% di share. Daily On Air, The Sound of ADV. Se siete in dubbio se questa sia la 70esima, la 71esima, l'80esima puntata, nessun problema, basta andare sul nostro sito theonline.it e là c'è proprio una pagina dedicata a tutte le nostre puntate, quindi probabilmente sono 71, lo scoprirete in queste ore. Prima proposta musicale, andiamo nel rap pop più impegnato, più sofisticato anche, più imbottito di soul, Billy Woods. Billy Woods è un grosso personaggio americano, newyorkese, che ha militato in una serie di gruppi, ha esordito intorno al 2010 e ha pubblicato quest'anno non uno ma ben due album. Questo è il più importante, che sta avendo un grande riscontro soprattutto tra la critica nelle chart di fine anno. Etiopi, questa è Remorseless e questo è Billy Hoods.
Burnt offering in the desert, shining city up on a hill, I burned it like Nebuchadnezzar. This world hard to even take its measure, three rooms filled with ink and treasure, still strangle the king cause it's now or never. It's a freedom in admitting it's not gonna get better. Washing your hands of people you know forever. I'd be a liar if I feed surprise and go eat where it's tethered. Treat African proverbs like Vegas flyers. I float above the peasants. Too clever by half. Half time down 20. I'm not that good at math, but common sense I got plenty. It's fucking over. In person, these rappers' watches look tempting. The chain say envy, but PTSD keep me counting, never spending. My accountant is a head full of bad memories and sad endings. It's all payment pending. I'm not concerned with generational wealth, that's its own curse. Anything you want on this cursed earth, probably better off getting it yourself. See what you worth. The photograph of young Tutankhamun. Spaghetti links tangled like ramen. Everything behind the mask rotten. I tell people I keep it so you're not forgotten, but that's cap. I thought pillars are soft, but she too smart for looking back. Mid-80s in the rear view of a gold Mercedes. Midday sun make the crocodiles lazy. Money phone pocket dial, run, come save me. Sweet old ladies poisoning pigeons in the park. For a lark, make mine strychnine. Life is a zipline in the dark. Spare me the hallmark, Karl Marx. I was in the Dollar Tree break room playing cards for quarters. Stop lost posters on the walls, brick and mortar. I watched the planet from orbit, remorseless.
Il buongiorno si vede dal mattino. E dunque siamo arrivati alle news che trovate oggi sui nostri giornali Daily Media e Daily Net. Inizio io con Nissan, che sceglie l'audio conversazionale di Atka Ora e di Eiji per promuovere il nuovo Qashqai e-Power. Il Rich Media audio conversazionale regala un'esperienza immersiva come prodotto e, parlando al target individuato, grazie al mix di dati geocomportamentali e di navigazione.
Costa Crociere è il primo sponsor confermato del Festival di Sanremo 2023.
Oh.
Anche quest'anno Costa Smeralda ospiterà ogni sera un collegamento con il Teatro Ariston, dove si svolge la kermesse.
E ci sarà Orietta Berti?
No, il primo ospite sarà Salmo. che sarà a bordo il
è
7
sardo.
febbraio.
Sardo.
È sardo, Maurietta no però. Vabbè, e anche e sarà ospite anche della serata finale dell'11 febbraio.
Ok. C'era Orietta l'altra volta nella barca della Costa Smeralda, era lei la presentatrice. Adesso non mi ricordo se l'anno scorso
sì, è vero, hai ragione, è vero. Non lo so, ancora non hanno detto chi saranno i conduttori.
Comunque, Blackfin sceglie Aquest per i social, le attività di digital marketing e anche per il nuovo video dedicato al titanio. Raccontare la lavorazione del titanio puro nel mondo eyewear. Questa è la sfida affrontata dall'agenzia veronese e dall'azienda di Agordo.
La settimana scorsa si è tenuta l'assemblea annuale di Assirm, durante la quale sono state fatte alcune anticipazioni dell'indagine condotta dall'Associazione degli Istituti di Ricerca sullo scenario 2022 delle ricerche di mercato in Italia, il cui risultato completo verrà rilasciato il prossimo gennaio. Però, tra queste anticipazioni, anche qualche stima sul giro d'affari degli associati, che nel secondo semestre dovrebbe superare quello registrato nel primo, quindi chiudere con un bel positivo, perché il primo semestre era già in crescita del 5,2%.
Wow. Accenture e Gedi insieme per accelerare la trasformazione digitale del gruppo editoriale. L'azienda globale di servizi professionali acquisisce i due rami dell'editore, operations multipendiali e demand and delivery, e crea così una realtà specializzata nei servizi tecnologici per i media.
Konik si aggiudica la gara di svolta allo store innovativo sostenibile di Q8. Per questo brand curerà la comunicazione above e below the line. Quest'anno l'agenzia guidata da Alberto De Martini registra ricavi per 2,7 milioni di euro ed è in crescita del 30% rispetto all'anno precedente.
Ricordo quando tanti anni fa Q8 mi bastonò perché aveva anticipato una notizia tipo di 2 settimane.
Ah, avevi fatto il tuo mestiere?
Ho fatto lo spiritoso. No,
avevi fatto il tuo mestiere.
Mi aveva bastonato anche il nostro direttore. Comunque, sì. Omar Apollo, si chiama così la nostra seconda scelta musicale, statunitense e di origini messicane, è uno dei nuovi protagonisti dell'R&B soul dei nostri giorni. Dopo una sequela di singoli, tra l'altro che è iniziata nel 2017, quest'anno ha pubblicato il primo album, che è molto ben accolto sia dal pubblico che dalla critica. In un'intervista per Billboard, Apollo ha citato i dischi di Perfect Angel di Minnie Riperton, il primo album di Whitney Houston, Nevermind di Nirvana, My Beautiful Dark Twisted Fantasy di Kanye West e Miss Education di Lauryn Hill come fonte di ispirazione per la sua carriera. Questo è Ivory e questa è Evergreen, You Didn't Deserve Me At All.
Evergreen.
L'intervista. Silvia, se io ti dico il cliente...
Il cliente ha sempre ragione.
Sì, ma come la valuti poi questa soddisfazione del cliente? Il coro direbbe tranquillamente, dal prodotto che hai acquistato. E invece per un'azienda registrare il successo solo sulla scorta della funzionalità di un oggetto venduto sarebbe un errore e neanche minore. Il processo è più articolato e deve tener conto anche di una serie di ulteriori elementi che magari possono accarezzare anche la sfera psicologica. C'è insomma tutto un servizio che deve essere trattato con i guanti e che può essere raccontato nei minimi dettagli. Chi fornisce la scala di valori? La fornisce Content Square, che è il leader globale della Digital Experience Analytics e permette ai brand di rendere la loro esperienza digitale più umana. La tecnologia proprietaria basata sull'intelligenza artificiale trasforma i dati comportamentali degli utenti in insights a ogni tappa del loro percorso online, permettendo così alle aziende di rendere più umane le loro esperienze digitali, dare priorità alle azioni e aumentare le conversioni. La piattaforma di Content Square contribuisce anche alla trasformazione digitale delle aziende, aumenta la fiducia dei clienti e migliora la sicurezza, visto che soprattutto in questo periodo parliamo tantissimo anche di privacy. Più di 850 brand del mondo utilizzano le soluzioni della società per far crescere il loro business. E insomma, fondata a Parigi nel 2012 e con uffici in tutto il mondo, Content Square fornisce gli insight dell'esperienza online dei clienti su oltre 1 milione di siti web e app in tutto il mondo. Per darci una mano nel capire i processi di misurazione della Customer Journey, ci siamo affidati alle parole di Marco Ferraris, Country Manager Italy, appunto, di Content Square. Buongiorno Marco.
Ciao Davide, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora Marco, cosa ha caratterizzato il 2022 di Content Square Italia?
Allora Davide, dunque noi abbiamo aperto qualche anno fa, ma nel 2022 abbiamo avuto una grossissima crescita e abbiamo consolidato l'organizzazione con un'espansione del 60% dell'organizzazione italiana. Abbiamo aperto gli uffici di Milano e di Roma, abbiamo potenziato l'organizzazione della post vendita per garantire il maggior successo dei progetti dei clienti, abbiamo avuto una crescita del 60% del business e una cosa molto importante, abbiamo il 100% del renewal rate. Cos'è il renewal rate? È il tasso di rinnovo dei clienti, quindi i clienti che ci danno fiducia, sono tutti quelli italiani. Abbiamo circa una cinquantina di clienti enterprise, 10.000 clienti del mondo SMB con la nostra soluzione di OJAR e una quarantina di partner tra partner tecnologici e partner di soluzione.
Perfetto. Senti, quali sono, se posso, le maggiori evidenze rilevate nei vostri studi? Così capiamo anche come si è evoluto il ruolo del cliente, come lo tratta anche l'azienda. Cosa sta succedendo in questo 2022?
Allora, partiamo dal fatto che noi questi dati li ricaviamo dal Customer Experience Digital Benchmark, che è un benchmark che facciamo ogni anno, che dura un'analisi che dura 12 mesi su 3.870 siti, su 14 industry e su 25 paesi, analizzando più di 46 billion di user session. Quindi un bel punto di vista. Qui da questi dati possiamo ricavare alcuni elementi importantissimi. Il primo, fondamentale, l'85% dell'utenza è insoddisfatta della propria esperienza online. L'80% degli utenti considerano l'esperienza importante quanto il prodotto stesso, altro elemento fondamentale. E da qui deriviamo altri dati assolutamente interessanti. 75% del traffico, per esempio, è un traffico organico, no paid. Questo è un elemento fondamentale per valutare anche gli investimenti in advertising digital. Il 58% del traffico è su mobile, quindi il mobile è king. E il 50% degli utenti, con delle punte nel 60% del pharma, ha un bounce rate, quindi un utente su due rimbalza dopo la prima visita. La conversion rate però in compenso è aumentata del 28% rispetto al 2020, questi sono dati del 2021 perché il report del 2022 lo tireremo fuori intorno a gennaio-febbraio del 2023. E infine un altro dato importantissimo che deve determinare le strategie di business dei clienti è che il 51% degli utenti è un utente di ritorno. Quindi vuol dire che io devo mettere in pratica anche degli strumenti di fidelizzazione dell'utenza stessa.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Come pesano, quanto pesano e in che modo i diversi device, proprio sulla esperienza e anche come, diciamo, le aziende riescono a ottimizzare questo tipo di relazione tra cliente, cioè tra consumatore e il device stesso?
Certo. Buongiorno. Allora, noi analizziamo in questo report desktop, mobile e iPad, quindi tutti i device digitali. Come dicevamo, in questo rapporto si evidenzia il fatto che il traffico su mobile sta crescendo, con più del 58% del traffico è su mobile, e con delle punte addirittura del 76% nel luxury, perché ovviamente le diverse industrie hanno un impatto diverso. Ma, questo è importante, il tempo speso su desktop è il doppio di quello speso su mobile, cioè il tempo speso su desktop è circa 5 minuti come media e 5 secondi rispetto al mobile che è 2 minuti e 39 secondi.
Quindi la conversione su desktop è più facile, è più frequente?
Sì. Appare evidente da questa analisi che la conversione sul desktop è doppia addirittura del mobile, è 3% versus l'1,6% sul mobile. In Italia, questa è una media internazionale, in Italia sono valori simili, quindi il trend è identico, con una, diciamo, dei valori leggermente più bassi, quindi la conversione è leggermente più bassa, ma sono il trend è uguale.
Ma da cosa dipende secondo te questa cosa, Marco? Nel senso che ci si sente più sicuri di fronte al desktop per chiudere la transazione? È una questione psicologica? Oppure non lo sapete? Sì?
Dunque, allora, dall'analisi non vengono fuori dei risultati precisi, ma si possono fare due considerazioni. La prima è che a seconda dell'industry il desktop e quindi dei contenuti che vengono esposti su web, il desktop e il mobile è più adeguato o meno. Per esempio, il 76% del traffico su mobile nel luxury è molto chiaro, no? Si sfogliano, diciamo, i cataloghi dei prodotti del fashion e del retail del luxury molto più facilmente su mobile. La conversione maggiore è legata anche al fatto che probabilmente quello che dicevi tu è corretto, cioè l'utente si sente forse un pochettino più sicuro nel desktop, anche condividendo dati, diciamo, assolutamente sensibili come le carte di credito e quant'altro, anche se la tendenza comunque a ottimizzare la customer experience anche nella conversion del mobile è una tendenza assoluta. Persino le banche, dove, sì. Banche e assicurazioni, banche in particolare, dove l'acquisizione di un nuovo cliente, un nuovo conto, spesso su desktop, sta orientando verso una esperienza mobile.
No, probabilmente non stanno funzionando come si deve le app, le applicazioni. È possibile questo?
Allora, diciamo che sulle app rispetto al web c'è un mondo molto ampio legato anche ai framework di sviluppo delle app, e questo crea sicuramente una complessità maggiore. Più che non stanno funzionando, è evidente che c'è bisogno di un'attenzione maggiore anche sulla parte tecnologica, perché appunto le app hanno tutto un framework tecnologico completamente diverso rispetto a quello del web.
La mia era, oltre che una domanda, anche una constatazione. Ho avuto qualche problema appunto da mobile
nell'interfacciarmi con la mia banca e alla fine sono stato convocato in presenza, questo per dire le difficoltà. Ecco, quali sono i settori dove la tecnologia è ancora un po' più indietro nel rapporto con il cliente?
Allora, dal punto di vista internazionale o dal punto di vista nazionale ci sono delle differenze sostanziali. Io ritengo che, per esempio, laddove ci sono dei modelli di business ancora molto ancorati al tradizionale, penso alle assicurazioni, non ovviamente le assicurazioni online, ma quelle tradizionali che si stanno spostando verso la digitalizzazione, ci sia forse un maggiore rallentamento e ci vuole un po' più di sforzo per cambiare, diciamo, il modello di business e puntare sul digitale. Non c'è dubbio che questi ultimi anni, ahimè, di forzata attività remota ha stimolato decisamente lo sviluppo del business online.
Senti, ti lasciamo con quest'ultima domanda, ossia che obiettivi avete nel 2023?
Allora, guarda, le tendenze del 2023 sono sicuramente confermare le tendenze generali del mercato, intendo dire, la conferma del multi-device e del fatto che il giorno del cliente è sempre più complesso, no? Quindi social, negozio, mobile, online, app, web, eccetera. Quindi la tendenza è quella di creare sempre più interazioni digitali semplici, veloci ed efficaci, dal punto di vista dell'esperienza digitale. E un'altra esigenza fondamentale è quella del fatto di aumentare la qualità nell'esperienza online e combinare avere una convergenza tra digitale e fisico. Premesso che queste siano le tendenze che vengono confermate, perché sono tendenze partite qualche anno fa, ma sono sicuramente confermate, gli obiettivi che noi abbiamo sono sostanzialmente quattro, molto velocemente. Continuare ad espandere la nostra presenza, soprattutto su certe industrie, come citavo prima, che sono un pochettino più indietro, tra virgolette, sulla trasformazione digitale, e parlo del finance, quindi banche, insurance, del telco, dell'energy e anche il Gov, il potenziamento dei programmi sui clienti e quindi creare ancora di più workshop e seminari per education, per condividere use case, esperienze, success story, condivisione di competenze e rinforzare la user community, che in Conte Square è molto molto importante, potenziare i programmi di education con università, master post universitari, business school e anche creazione magari di un master a cui stiamo pensando e stiamo lavorando sull'analytics ad hoc e ovviamente tutto questo attraverso i partner, quindi il nostro ecosystem di partner sia tecnologici di integrazione sulle tecnologie sia di soluzione.
Marco, grazie mille e intanto anche tanti tanti auguri di buone feste, buon Natale, buon inizio di anno nuovo, visto che di carne al fuoco ce n'è tantissima.
Grazie mille Davide.
Grazie Marco. Marco Ferraris, Country Manager Italy Content Square, oggi a Daily On Air The Sound of ADV e da domani anche in prima pagina sui nostri quotidiani. Arrivederci, grazie.
Patience as she calls.
Sicuramente eravate curiosi di sapere chi fosse la proposta musicale partita e consumata fino a qualche istante fa. Era Niloufer Janija. Niloufer Janija è una cantatrice inglese, figlia di due artisti visivi, cresciuta nel distretto di Chelsea a Londra. Sua madre è di origini irlandesi e delle Barbados e suo padre invece è turco. E quindi la musica di Janija è stata descritta come nervosa e irrequieta e combina influenze indie rock, soul jazz e trip hop. Bellissimo il disco, tra l'altro, che si intitola Painless, e quella che abbiamo appena ascoltato era The Dialer. E quindi adesso siamo arrivati di Leon Air, The Sound of ADV, 71esima puntata qui dalle frequenze di Radio Atlanta, ultima prima del Santo Natale, al focus ed è oggi il drammatico passaggio al nuovo standard di trasmissione televisiva DVB-T2 in alta definizione, che permetterà appunto a chi si è dotato di TV e di decoder adatto di vedere i canali in HD. Lo scorso mio compleanno, il 26 agosto, sono stato fatto omaggio di un televisore favoloso, nuovissimo, enorme.
Sei riuscito ad installarlo?
Aspetta, però prima avevo anche il decoder appena nuovo. E non vedo la Rai.
Ma come non la vedi?
Devo chiamare i tecnici e non la vedo. Col televisore più vecchio e col vecchio decoder e col nuovo decoder ero riuscito a ristallare. Arriva il nuovo televisore, è successo il fine mondo. E non si capisce. Io queste cose.
E ancora sei fermo su quella cosa.
Rai Play. E infatti deve venire Mauro Magnitosi con il cacciavite suo miracoloso. Perché io veramente sono distrutto. E comunque permetterà appunto a chi si è dotato di TV e decoder adatto di vedere i canali in HD e di accedere a una serie di servizi interattivi direttamente dal digitale terrestre. Intanto in Italia è boom di schermi connessi che sono arrivati a 120 milioni, lo dice il quinto rapporto Auditel Censis sulla transizione digitale degli italiani, presentato lunedì scorso. Quindi ci stiamo attrezzando per essere ancora più digitali, a parte il caso terrificante di Davide Secchi. A proposito, se qualcuno ha una soluzione, scriva a Mauro Magnitosi. Silvia!
Allora, sicuramente ne stiamo comprando tanti. Stiamo comprando tanti smartphone, PC, smart TV. Questa è infatti l'unica voce di spesa che è in crescita da 14 anni, dal 2008. Come hai detto, tu, ci sono 120 milioni di schermi in Italia, tra televisori 43 milioni, smartphone 48 milioni. Nelle nostre case ci sono 93 milioni e 200 mila dispositivi connessi a internet, di cui 16,7 milioni sono connected TV. Oh. Che dovresti avere tu, appunto.
Sì, ce l'ho.
Che stanno crescendo del 211% circa rispetto a 5 anni fa. Significa un incremento di 11 milioni di dispositivi dal 2017 a oggi. Mm-hmm. Lo IAB prevedeva che con il nuovo standard le CTV, cioè le Connected TV, sarebbero arrivate a 18 milioni. Quindi direi che ci siamo.
Allora, non vorrei sembrare troppo imbranato, però con la nuova TV Connected sono riuscito, ma giusto l'altro giorno, finalmente a connettermi con Amazon, e quindi con Prime, e poi anche con YouTube.
E certo.
Però non vedi i canali RAI e non vedi il digitale terrestre.
Perché non hai risintonizzato bene. Devi fare la risintonizzazione, devi chiamare un tecnico
il
televisivo.
Tecnico, oppure Magnitosi. Come sono aumentati? Come sono aumentati i vari device in questi anni?
Allora, secondo i numeri presentati lunedì, i dispositivi connessi alla rete nel 2017 erano un po' meno di 74 milioni. Oggi superano, come abbiamo detto, i 93. Sono tantissimi. Se pensi che il numero medio di persone nelle famiglie è di 2,5 e invece la media di schermi connessi o meno è di 5 per abitazione.
Mamma mia.
Comunque la tipologia di schermo connesso più diffuso è lo smartphone, certo, che negli ultimi 5 anni è cresciuto di oltre 6 milioni di pezzi. Delle connected TV abbiamo già detto.
Certo. Quindi ormai si può dire che quasi tutte le famiglie italiane siano digitalizzate o no?
Il punto sta proprio in quel quasi. I numeri sono buoni, dunque oltre l'87% ha in casa un device connesso oltre alla TV lineare o smart, ma solo 5 milioni di famiglie circa dispongono di un set completo tra connected TV, smartphone, computer e tablet. Cioè
e biliardino, e flipper, e basta.
Questo è lo standard, sì, diciamo, di massima digitalizzazione. Restano però 2,3 milioni di nuclei familiari per 3 milioni di persone in totale che non sono collegati. Sono famiglie di persone ultra 65 anni. 2 milioni di famiglie hanno solo la TV lineare e niente smartphone, e 3.000 persone non hanno proprio nessun dispositivo, per lo più sono anziani.
Sì.
Queste sono realtà escluse dal processo di modernità che invece interessa il resto del paese. E come dice il presidente del Censis, Giuseppe De Rita, questi numeri dimostrano che la TV, e ora la Smart TV, è centrale per il processo di digitalizzazione, anche perché oggi è proprio attraverso lo schermo televisivo che si ha una prima porta d'accesso al digitale. Quindi i prossimi 5 anni saranno decisivi per promuovere l'inclusione di chi è rimasto fuori, facendo avanzare anche la banda larga.
Allora dimmelo per finire, in che modo si può e si deve riempire il divario ancora esistente?
Il presidente di Auditel, Andrea Imperiali, riporta il discorso naturalmente sul PNRR, che darà una spinta determinante alle connessioni, in quanto predispone 6,7 miliardi di euro per portare la banda ultralarga in tutta l'Italia entro il 2026. E poi però c'è il tema del parco televisori, perché ci sono ancora 3 milioni e mezzo di pezzi di apparecchi che risalgono a prima del 2011, quindi anche praticamente non si connettono.
Non sono compatibili assolutamente.
No, non sono compatibili. E poi ce ne sono ulteriori 11 milioni di cui non si sa la data d'acquisto, e quindi anche questi potrebbero non essere adatti, creando ulteriori esclusioni. Quindi è assolutamente necessario investire in questo per poter fare in modo che tutti gli italiani possano accedere alla nuova televisione.
Va bene. In attesa di una soluzione definitiva che ci renderà super digitalizzati e super connessi nel breve volgere di un lustro, chi lo sa, ma tanto il progresso funziona sempre così, che lo si voglia o meno. Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Atlanta, vi saluta, vi augura un fantastico Natale, un fantastico Santo Stefano, un inizio di anno nuovo incredibile, l'epifania che tutti i mali si porta via, e noi ritorneremo qua l'11 gennaio per la gioia di Mauro Magnitosi, che sarà ancora vestito da Babbo Natale, una roba veramente indescrivibile. Se puoi avvicinarti anche a casa dopo per
portare i regali.
No, ma perché poi devo vedere
per sistemare la televisione.
Ma perché devo vedere il programma di fine anno di Capodanno, che da chi è condotto? Da Amadeus.
Sicuramente. Sulla Rai Amadeus.
Va bene. C'è sempre Amadeus. Buon Natale quindi da Daily On Air, The Sound of ADV. Silvia,
buon Natale a tutti, e buon Natale a te, e buon Natale anche a Mauro Magnitosi.
E quindi vi lasciamo con Sharon Van Etten, che probabilmente abbiamo già presentato quest'anno in uno dei dischi più celebrati del 2022, We've Been Going About It All Wrong. Lei è una preziosissima cantautrice americana che ha una carriera che sta per festeggiare addirittura i 3 lustri. È anche attrice, perché chi la vuole vedere ha interpretato Rachel in entrambe le stagioni della serie originale Netflix di OA. E inoltre è apparsa nel 6° episodio dell'ultimo Twin Peaks. E allora andiamo ad ascoltare Sharon Van Etten, questa è Come Back, e noi ci ritroviamo a gennaio. Ciao!
Ciao! Always,
There's no